Radio Palazzo Carli, Pappagalli. Pappagalli, microstorie nella storia. Pappagalli. I racconti dal mondo, scritti e letti per noi da Rodolfo Toè. Pappagalli.
L'11 febbraio del 2011, un gruppo di 13 studenti sta remando nel fiordo di Presto, in Danimarca. È un giorno molto freddo, la temperatura dell'acqua è un paio di gradi sopra lo zero e c'è del ghiaccio sulla sua superficie. I ragazzi sono partiti da appena una ventina di minuti quando la barca, per colpa del vento, si capovolge. Nessuno ha un telefono di soccorso, né una radio. Per mettersi in salvo e per chiamare i soccorsi, i ragazzi sono costretti a nuotare. L'acqua però è troppo fredda. In molti perdono i sensi. Quando finalmente arrivano i soccorsi, da almeno un paio d'ore sette di loro non hanno più battito cardiaco. Giungono in ospedale, clinicamente morti.
We had landed with our helicopter. This man come running against us and he repeats the same words. They're all dead, they're all dead, they're all dead.
They felt cold, they were ice cold. When you are as cold as they were, we know that we can resuscitate. They are dead, but not really dead. We still have a chance.
Gli esperti che li prendono in cura sanno di avere una possibilità, per quanto esile. In casi di grave ipotermia, come questo, il metabolismo del corpo rallenta. Ed è possibile, per quanto difficile, che gli organi interni ricomincino a funzionare normalmente se la temperatura corporea si alza. E così i medici tentano di riscaldare il sangue degli adolescenti, un grado ogni 10 minuti. Dopo 6 ore, il cuore di ognuno di loro ritorna a battere. Miracolosamente i loro cervelli non hanno subito nessun danno, nonostante siano rimasti a lungo privi d'ossigeno. Quello del fiordo di Presto è il caso registrato in cui il maggior numero di vittime di ipotermia acuta siano state riportate in vita con successo. Oggi i ragazzi stanno tutti bene e quello che avete sentito è un piccolo estratto di un breve documentario realizzato dalla BBC qualche anno fa. La storia dell'incidente del fiordo di Presto è straordinaria e quello che forse è più interessante, oltre alla formidabile perizia dei medici danesi, è il modo in cui, per me, per voi, diciamo per chiunque non abbia una competenza scientifica in medicina, sembra sfumare le frontiere di quella che pensiamo sia la morte. Quando è che un essere umano può essere definito morto? Quando è che la morte, per così dire, ha inizio? La risposta a questa domanda è cambiata col tempo. Fino a relativamente poco tempo fa, l'attenzione si focalizzava principalmente sulla respirazione e sul battito cardiaco. È una frontiera che oggi ci sembrerebbe, diciamo, un po' stretta, visto che da un arresto cardiaco con un po' di fortuna ci si può riprendere. Ora io semplifico molto, però si potrebbe dire che uno dei grandi avanzamenti della medicina moderna è stato capire che la morte è un processo graduale, che non interessa tutti i nostri organi allo stesso modo. È possibile continuare a farne funzionare alcuni artificialmente anche dopo la fine dell'attività cerebrale. È possibile conservarli e, se tutto va bene, mantenerli funzionali e con essi far sopravvivere altre persone, un fatto che sarebbe stato miracoloso anche solo un paio di generazioni fa. È possibile, come nel caso del fiordo di Presto, anche riportare alla vita persone che sono state clinicamente morte per dei limitati periodi di tempo. Stimolato dagli avanzamenti della medicina, nel corso del Novecento c'è chi ha cominciato a riflettere su una possibilità, per quanto remota. Se la morte è un processo graduale, se i tessuti umani non decadono tutti allo stesso ritmo, allora forse, potrebbe essere possibile trovare un modo di preservare il corpo umano una volta cessata l'attività cerebrale, così da limitare i danni al minimo. A quel punto, e sempre tra mille forse, si potrebbe conservarlo, in attesa che la medicina, tra 50 anni, 2 secoli o magari un millennio, trovi il modo di resuscitarlo. Si può fare una cosa del genere? Anche se al giorno d'oggi è impossibile, potrebbe teoricamente funzionare in futuro? Questa storia comincia negli anni 60, in California. Robert Bob Nelson è un riparatore di televisioni di 30 anni, con una grande passione per la fantascienza. Bob ha avuto un'infanzia difficile, è scappato di casa a 15 anni, si è sposato giovanissimo e ora è in procinto di separarsi dalla moglie. Siccome il suo matrimonio non sta andando benissimo, Bob è ospite a casa di un amico. Un giorno Bob sta partecipando a una festa in piscina e sta flirtando con delle ragazze, quando una sua conoscente, ingelosita, gli mette in mano un giornale. «Guarda qua», gli dice, «sono sicura che questo ti interesserà moltissimo». Bob si trova a leggere così la recensione di un saggio appena pubblicato, che si chiama «La prospettiva dell'immortalità». Lo ha scritto un professore di fisica e matematica di Detroit, Robert Ettinger. La maggior parte di noi che siamo vivi oggi ha una possibilità concreta di ottenere l'immortalità fisica, è la prima frase del libro. Ettinger è convinto di due cose. Punto primo, che già con la tecnologia disponibile negli anni 60 sia possibile conservare un corpo umano a temperature così basse da prevenire il deterioramento dei tessuti per molto moltissimo tempo. Si parla di secoli o addirittura di millenni. Punto secondo, che la medicina del futuro arriverà inevitabilmente a un livello tale di progresso da riuscire a riportarlo in vita. Anzi, persino a ringiovanirlo. Il giorno dopo la festa, Bob dovrebbe recarsi al lavoro e invece decide di comprare una copia del saggio e di portarsela in spiaggia. Finisce il libro in un'unica lunga seduta e si converte. Sono gli anni 60, gli Stati Uniti sono in piena competizione spaziale con l'Unione Sovietica. Nonostante la guerra fredda e la corsa agli armamenti, regna un'atmosfera di grande ottimismo tecnologico. «Possiamo viaggiare verso altri mondi», pensa Bob, con entusiasmo. «Possiamo allungare la nostra vita di decenni. Possiamo conoscere civiltà che fioriranno centinaia di anni dopo la nostra nascita». Da quel momento Bob comincia a trascurare il suo lavoro per dedicarsi alla crionica. Comincia anche a partecipare alle riunioni di un gruppo di entusiasti che a Los Angeles hanno formato un'associazione, la Life Extension Society, la società per l'estensione della vita. Con un po' di disappunto, Bob si rende conto fin da subito che nel gruppo non c'è praticamente nessun esperto. Non ci sono né dottori né investitori. Per lo più, i membri sono persone anziane che guardano con comprensibile speranza a questa terra promessa tecnologica. Si tratta di una circostanza che avrà un certo peso in questa storia. Al secondo meeting dell'associazione, Bob è eletto presidente. Qualche mese più tardi, ingloberà la struttura della nascente Società di Crionica della California. Non sono gli unici a interessarsi di crionica negli Stati Uniti, dal momento che organizzazioni simili sono state create anche a New York e a Phoenix. Bob è onorato di essere il volto della crionica in California, però al tempo stesso chiarisce che lui avrebbe preferito che il posto andasse a qualcun altro. Qualcuno, sostiene, di più competente. Bob non ha nemmeno finito le superiori. «Io ero andato alla prima riunione chiedendomi se mi avrebbero sbattuto fuori», e invece mi ritrovo a fare il presidente, dirà qualche decennio dopo. Poco dopo essere stato nominato presidente della Società di Crionica della California, Bob finalmente conosce il suo mito, il professor Ettinger. Per 5 giorni Bob, nervosissimo, lo accompagna a conferenze, lo ascolta tenere presentazioni, lo ospita anche a casa sua. Quando prende congedo, il professore se ne va dicendo: «Ci vedremo di nuovo. Se non l'anno prossimo, magari tra 1000». Gli obiettivi della società californiana sono all'inizio abbastanza morigerati. Bob pensa soprattutto di fare ricerca, di avanzare gradualmente nella conoscenza delle tecniche di crioconservazione e intanto mettere in piedi un sistema sostenibile. Poi però arriva una telefonata destinata a cambiare tutto. A inizio 1967, il responsabile di una camera mortuaria chiama concitato la società di crionica. Uno dei suoi clienti sta cercando di esaudire il desiderio del padre, James Bedford. Bedford è prossimo alla morte e ha deciso di far criopreservare il proprio corpo. L'impresario al telefono non ha la più pallida idea di che cosa significhi questa storia. E non è che il signor Nelson può magari occuparsene? La società di crionica non ha ancora messo a punto un protocollo per ibernare gli esseri umani. È un salto nel buio, praticamente, e c'è moltissima perplessità. Alla fine, però, Bob si decide. Se riesce a congelare con successo il primo essere umano, può contribuire a creare interesse per la crionica e, al tempo stesso, promuovere la propria società. La criopreservazione, ancora oggi, è possibile solo dopo che è stata dichiarata la morte del paziente. In effetti, non ci sono leggi sul tema e agendo su una persona viva si verrebbe accusati di omicidio. L'unico modo per poter inquadrare legalmente la criopreservazione è di considerarla un modo di conservazione del defunto, alla stregua della sepoltura e della cremazione, anche se, ovviamente, il suo fine è molto diverso. Chi chiede di essere criopreservato negli Stati Uniti, da un punto di vista tecnico lo fa donando il proprio corpo alla scienza per un esperimento, quello della preservazione e della possibile futura rianimazione, appunto. Nello scenario ideale, le imprese di crionica, ancora oggi, entrano in scena pochi secondi dopo la morte dichiarata del paziente. Il corpo viene raffreddato gradualmente e nel frattempo la circolazione sanguigna viene mantenuta artificialmente. Il sangue viene sostituito con delle sostanze antigelo, che impediscono al corpo di congelarsi. Il nostro corpo è infatti costituito soprattutto d'acqua. Se questa si trasforma in ghiaccio, provocherebbe dei danni gravissimi. Come sa benissimo chiunque abbia dimenticato almeno una volta una bottiglia di birra nel freezer. Una volta raffreddato e perfuso di crioprotettori, il corpo viene posto in una capsula circondata da nitrogeno liquido, a una temperatura di meno 196 gradi centigradi. Da lì in poi è pronto ad affrontare l'eternità, o quasi. Bob e la società californiana di crionica riescono a congelare Bedford. È la prima volta che una tale operazione viene compiuta. Il consiglio scientifico della società si dimette, ma il ritorno di pubblicità è immediato. Bob si gode un primo ed effimero momento di gloria, finendo sui giornali di tutti gli Stati Uniti. L'anno successivo pubblica anche un primo memoir. Oggi si direbbe un instant book, dal titolo «Abbiamo congelato il primo uomo». Nella complicata vita di Bob Nelson c'è spazio per una fragile boccata di ottimismo. I problemi, però, stanno per arrivare. Ora che dalla teoria sono passati alla pratica, Bob e la società californiana di crionica si accorgono che c'è un primo problema non da poco. Cosa fare dei corpi in sospensione criogenica? È una questione che comincia già a rivelare quale sia, purtroppo, il grado di improvvisazione di questi pionieri della crionica. All'inizio, infatti, non dispongono di nessuna struttura che possa essere usata a questo scopo. Lo stesso dottor Bedford viene sistemato alla meno peggio nei garage di vari membri della società, prima di essere preso definitivamente in consegna da suo figlio. Già questo dovrebbe essere un campanello di allarme per Bob e soci. Loro però sono ambiziosi, sono animati da quella che sentono come una vocazione, hanno il vento in poppa. Se ci sono problemi, si risolveranno. Parte del loro ottimismo è, diciamo così, obbligato, perché scaturisce da una premessa che, per chi accetta la scommessa della crionica, è difficile da smentire. Se una persona ci chiede di essere criopreservata, non ha molte alternative, pensano Bob e i suoi colleghi. O noi ci rifiutiamo, e allora muoiono per sempre, oppure ci proviamo, e in qualche modo otterremo un risultato che è comunque meglio di niente. Nella peggiore delle ipotesi, insomma, resti comunque morto, non ci perdi nulla. Quando il numero dei pazienti aumenta, Bob riesce a ricavarsi una cripta sotterranea in un cimitero locale, a Chatsworth, dove sistemare i corpi. Il problema più grande di tutti, però, è il denaro. Congelare gli esseri umani non è facile. ma mantenerli in uno stato di sospensione crionica per anni, decenni, secoli, sostenendone il costo, è anche più impegnativo. A maggior ragione per un'organizzazione un po' scalcagnata come quella di Nelson. Molti membri della società, come ho già detto, sono vecchi e con poco tempo da vivere. Alcuni sono già malati. Il dramma inizia quando i primi di loro muoiono. Sono tutte persone che avevano riversato grandi speranze nella crionica. Pionieri, li chiama spesso Bob. Eroi. Una di loro è Mary Sweet, che prima di morire lascia una foto di sé da giovane, con un messaggio. Questo è il modo in cui voglio essere restaurata. Queste persone sono anche, ovviamente, degli amici, ai quali Bob si sente profondamente legato. Purtroppo per lui, però, si tratta di eroi e amici poco solvibili. Bob non se la sente di abbandonarli. Li congela come può, in sarcofagi improvvisati e usando ghiaccio secco per mantenerli freddi. Bob è costretto a sostituirlo regolarmente e una volta a settimana, più o meno, carica la sua macchina di ghiaccio e lo porta alla cripta. È un lavoro faticoso, è un lavoro straziante, che Bob sostiene di aver pagato per lo più di tasca propria. Ed è anche un lavoro molto pericoloso. Il ghiaccio secco è infatti composto di anidride carbonica e nella cripta, logicamente, circola pochissima aria. Quindi, mano a mano che il ghiaccio si scioglie, si sviluppano livelli di CO2 letali. Ogni volta Bob deve entrare nella cripta e lavorare trattenendo il respiro finché la stanza non si è sufficientemente ventilata. È ovvio che così non si può andare avanti a lungo. Bob però intravede una possibilità, per così dire, che spera di volgere a proprio favore. Bob scopre che non è l'unico ad avere sottostimato i problemi logistici di una sospensione criogenica. Altri laboratori stanno avendo i suoi stessi problemi. In alcuni casi, come a New York, chi si occupa di crionica ha difficoltà a trovare un luogo dove preservare i pazienti. Ci sono poi anche persone che hanno pagato per sospendere un familiare e che adesso non riescono più a permettersi di pagare il costo del mantenimento. Uno di questi casi è quello di Mary Brown, che ha congelato suo padre a Phoenix. Con lei il padrone dell'impianto è stato brutalmente chiaro. Se non paga, il corpo dell'uomo verrà sbattuto in strada. Bob decide di accorrere in aiuto di Marie, un po' per spirito di solidarietà e un po' perché ha un'idea. Il padre di Marie è infatti dentro una capsula vera, a nitrogeno liquido, e Marie l'ha comprata. È sua. Bob pensa di fare una cosa abbastanza rischiosa, e cioè prendere in consegna la capsula, aprirla e metterci anche i corpi dei suoi amici, in modo da dare loro una sistemazione migliore. L'intervento dura parecchie ore. Alla fine, la capsula viene richiusa e sistemata dentro la cripta di Chatsworth. Bob ripeterà l'intervento anche con un'altra capsula, quella di Steve Mandel, un giovane di 20 anni che è morto di cancro e che era conservato a New York, ma ha avuto bisogno di una nuova sistemazione. Si tratta comunque di espedienti che durano poco. Entrambe le capsule sono mal progettate e anche se nella sua autobiografia Nelson rimane molto vago a questo proposito, suppongo che probabilmente il fatto di averle aperte e richiuse non deve avere contribuito a migliorare la loro tenuta. È un disastro. La capsula di Marie è la prima che viene abbandonata. La seconda, quella di Steve, ha una avaria mentre Bob si trova in viaggio. Quando torna, la trova calda. Mantenere i pazienti è diventato impossibile. Alla fine, è costretto a chiudere baracca. I corpi, ormai definitivamente scongelati, vengono seppelliti. Ovviamente la storia ha anche un suo epilogo giudiziario. I familiari dei pazienti fanno causa a Bob e a Clock Gather, l'impresario funebre che aveva collaborato con lui. Il giudice condanna entrambi a risarcire i danni per una cifra di poco inferiore al milione di dollari. Nelson ormai è nulla tenente e se la cava pagando soltanto 18.000 dollari. Clock Gather, per sua fortuna, riesce a coprire la cifra richiesta con i soldi della propria assicurazione. In tutto, 9 persone furono scongelate in quello che viene ricordato negli annali della crionica come il disastro di Chatsworth. Nelson venne bollato come ciarlatano e impostore, e addirittura da alcuni come uno stragista, dal momento che, se si accettano i presupposti della crionica, i 9 non erano morti del tutto, per così dire, e hanno perso definitivamente la loro possibilità di ritornare in vita solo per colpa dell'inefficienza di Nelson. Il fallimento della società di crionica della California venne amplificato dalla stampa locale, con i giornalisti che arrivarono anche a forzare l'entrata della cripta per descrivere ciò che si trovava al suo interno. «Il fetore vicino alla cripta è disarmante», scrisse uno dei reporter presenti. «Ti annichilisce, ti torce lo stomaco». Nonostante le critiche, però, Nelson continuò per tutta la sua vita a difendere il suo lavoro. Nel 2008 raccontò la sua storia a una trasmissione chiamata This American Life. In quell'occasione disse anche una cosa abbastanza agghiacciante, secondo me, che stona un po' con l'immagine di buon uomo che lui ha cercato di trasmettere nella sua biografia, pubblicata nel 2014 con il titolo piuttosto esplicito di «Congelare la gente non è facile». Criticando la decisione del giudice, che condannò lui e Clockgather a risarcire i danni, Nelson dichiarò che tutti i pazienti avevano deciso di donare il loro corpo alla scienza per essere criopreservati, e che quindi lui avrebbe potuto, teoricamente, farne ciò che avrebbe preferito. Anche degli hamburger, dice Nelson.
They donated their body to the Cryonic Society of California, and according to my attorney, we could grind them up for hamburger. If that's what we wanted to do, we were given the right by the state of California to carry on research and do whatever we wanted in the perfection of suspended animation.
In sua difesa, però, è difficile pensare che Nelson non fosse almeno in parte animato da un desiderio sincero di cercare di salvare dall'oblio eterno i corpi che gli erano stati affidati. La sua storia è in parte anche quella di un uomo e del suo disperato tentativo di salvare alcune persone care dalla morte. Tra i vari pazienti di Nelson c'era anche Genevieve, una bambina canadese di soli 9 anni. Nelson trascorse molto tempo in sua compagnia, prima della morte di lei. Organizzò per lei anche un viaggio a Disneyland per cercare di renderle un po' meno opprimente il tempo che le rimaneva da vivere. Tutto sommato, è difficile credere che Nelson non provasse almeno un po' di empatia per i suoi pazienti. A distanza di quasi 50 anni dal disastro di Chatsworth, esistono 4 organizzazioni che offrono servizi di preservazione crionica. 3 di queste sono negli Stati Uniti e una in Russia, e in migliaia hanno scelto di fare affidamento sui loro servizi nella speranza di vincere la morte, un argomento di cui tratterò nella seconda parte di questa storia. Nelson è morto nel 2018. Il suo corpo, proprio come quello del suo ispiratore Robert Ettinger, è stato criopreservato. Magari i due finiranno per rincontrarsi un giorno. Se non tra un anno, magari tra 1000. Questa era la 7ª puntata di Pappagalli e la prima delle 2 dedicate alla crionica. Ci sentiamo a breve con la seconda parte. Fate i bravi, vi vogliamo bene.